Ogni Santo Spirito illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, venerabile Lanteri, Santi tutti, Angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Eccoci al nostro primo momento di dialogo. In onore dei vecchi tempi noi diamo sempre la parola a Rompighiaccio, Mario Rossi.
La domanda ce l'avevo, quindi in ogni caso, perché questa, quel brano della terza domenica di Quaresima, no? La Torre di Siloe, in cui, così come si capisce quello che fa, lui ci sta dicendo, il Signore ci sta dicendo, che la pena di questi giudei non è paragonata a quello che hanno fatto, anzi hanno fatto di meno di quello della pena che si meritavano. Però aggiunge, però se voi non lo convertite,
cioè questa pena l'oggetto della tra virgolette ammonimento di Gesù è la morte, perché in tutti e due i casi il problema è la morte,
sì.
No?
La brutta fine,
la morte, no? Prende a esempio una morte fisica per dire state attenti, perché se non vi convertirete perirete tutti. È chiaro che qui c'è un passaggio tra la morte fisica e la morte spirituale, ma quello che a mio giudizio deve contare in qui è la minaccia, l'ammonimento, se non vi convertite guarda che vi succede qualcosa di brutto. Perché evidentemente, questo non saprei dirtelo, ma il problema è che probabilmente la gente era tutta, erano fatti che erano successi e quindi erano, come dire, sconvolti, no? Allora Gesù prende spunto da un fatto di attualità che aveva risuonato nei cuori per dire attenzione, che a prescindere da tutto, in questo, io la prenderei così, in questo senso, sì. Bene, Mario ha fatto la sua parte, adesso tocca come sempre a Patrizia. Giovanni, prima Giovanni 4:8, 4:16.
Una risposta profonda, però Io credo avere una risposta profonda a questo Dio è amore, e l'ho capito solo in quello, cioè quel fatto che l'amore ha superato tutto, ha superato i tradimenti, ha superato i rinnegamenti, ha superato tutto, ed è stata una cosa più forte che è venuta incontro a noi per salvarci. Quindi era una cosa, a me è stata un'illuminazione,
può darsi che sia solo una cosa mia. No, è un aspetto dell'amore, perché poi possiamo trovare vari aspetti dell'amore, no? Perché essendo una realtà spirituale non è circoscrivibile in una definizione. Quindi,
bravo, un Dio che comunque no? Supera tutto.
Sì, sì.
Può essere solo un
Però una delle chiavi per comprendere l'amore è la morte, perché solo chi ama sa donarsi fino in fondo, no? Donarsi fino in fondo vuol dire morire per l'altro.
Poi Gesù è Dio, quindi è proprio
sempre sì.
Lui.
Sì.
Poi un'altra cosa, Padre Armando, tu hai detto che nella terza domenica, la parabola del figo sterile, si trova Gesù che è antipatico in quello. E invece io dico la verità, che a me è piaciuta sempre molto questa parabola, perché io sono uscita da un momento molto difficile della mia vita e in questa parabola ho trovato invece una grande consolazione, perché diciamo che io l'ho rivolta al Signore come una preghiera, nel senso che ho detto: Gesù, ti ringrazio perché mi dai questo tempo di conversione, che è molto importante, perché è una conversione autentica, io ho bisogno di una conversione autentica. E per me invece non è come dici tu, che insomma
mi spiego meglio, no? E la parola di Gesù è sempre consolante,
sì.
No? Ma non consola tutti.
Non
consola tutti. Se per te è consolante, è perché tu lo accogli, no? Tu non metti delle riserve, ma quando la persona mette delle riserve, la parola di Gesù è molto fastidiosa, no?
Quindi,
ecco, quindi io non dicevo che questa parola è fastidiosa a me, no, a me non è affatto fastidiosa, per me è luce, ma perché io ho accolto il mistero, ho accolto l'amore, ma se io l'amore non lo accolgo e metto delle riserve, questa parola di Gesù come altre dà molto fastidio. Dà molto fastidio, no? Sì. Allora, quando io sento un fastidio nella parola di Gesù, è un momento di grazia, perché mi sta illuminando, mi sta dicendo: qui c'è qualcosa che non va, devi scavare. Perché se io ho un fastidio, significa che io devo essere illuminato, devo chiarire. Ad esempio, se io devo parlare a dei giovani, io scelgo sempre una parabola, perché li infastidisce, perché li fa schizzare tutto. Quella degli operai dell'ultima ora, no? Ma perché tu devi ricevere lo stesso che non hai lavorato nulla? Non è giusto, ma saltano, ma non è giusto. Ma ecco, questo è un momento di grazia, perché Gesù è provocatore, no? Lui provoca in qualche momento di grazia, perché vuole illuminarti, vuole farti capire che tutte le tue logiche sono sballate, tutti i tuoi punti di riferimento sono sballati, perché ce n'è un altro, che è un amore che ti spiazza. Infatti alla fine Gesù dice, ma sono il padrone della parabola, dice: ma sono io ingiusto o sei tu malizioso? Cioè, o sei tu che non ami? No? E così tante altre parabole, come ad esempio quella delle vergini stolte, le vergini sagge, no? Sono parabole che danno fastidio. Oh, ma quella porta è chiusa, non si apre più, no? Sono parabole che volute da Gesù per scuoterci, no? E quindi se Gesù non ci scuote più, è pericolo. Cioè, proporre un Gesù che non scuota più, un Gesù che dà solo tiepidezza, cioè acqua tiepida, e non ti brucia mai né ti ghiaccia, non è il Gesù del Vangelo, eh? Non è il Gesù del Vangelo. Il Gesù del Vangelo è uno che scuota, provoca, E c'è parole anche dolcissime, no? E c'è anche parole dolcissime. Quello è il vero Gesù.
Anche la stessa parabola del figlio prodigo.
Sì, sì.
Io ero prima di ma è giusto. Sì. Io prima ha fatto tutto come gli è male,
sì,
poi...
Sì, 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 no. Questa è... Il Signore ci vuole... Vedete, sono due sono le... i binari su cui cammina il nostro, il treno della nostra santificazione, no? Le rotaie sono due. Una è intellettuale e una è affettiva. La prima rotaia dove cammina, la prima binario su cui cammina il treno della santità è: tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, disse Gesù a Pietro, no? Cioè tu devi cambiare mentalità, la tua logica è sbagliata. E qual era la mentalità di Pietro? La mentalità di Pietro, no Signore, non dire queste cose, la croce, la sofferenza, quindi la sapienza della croce deve entrare nella testa, e non è facile. Noi gli apostoli fino alla fine hanno rifiutato la sapienza della croce, no? Alla entrata in Gerusalemme uno voleva sedere a sinistra, uno a destra, non ho capito niente, e il maestro andava a morire. Quindi un binario è cambiare la mentalità, cioè stimare, apprezzare ciò che per il mondo non vale nulla e stimare nulla ciò che per il mondo vale tanto. Questa è la sapienza della croce, no? Quindi dice, nel mio cammino devo cambiare mentalità. E poi il secondo binario su cui cammina il treno della santità è quello quella frase di Paolo dove dice: abbiate in voi i sentimenti di Cristo. No? Stessi sentimenti. Il quale, pur essendo Dio, svuotò se stesso e si fece uomo. E non solo si fece uomo, si fece povero e morì nudo in croce. No? Quindi è sempre la stessa sapienza. Però una capita con la mente e l'altra assimilata dai sentimenti. Su questo cammino, su questi binari, cammina il treno della santità. Cambiare la mentalità e amare il non amabile per amore di Cristo. Cambiare gusti, cioè cambiare gusti, cambiare affetti. Cioè, se non avvengono queste... Vedete, il problema è grosso, dove si vede la nostra disunione, la nostra rottura, è quando si dice di aver cambiato mentalità. Con la testa si fanno affermazioni, no? Sul valore, i valori cristiani, il Vangelo, con la testa, però gli affetti e i sentimenti sono tutti con il mondo, no? Perché troviamo pace nelle cose del mondo, troviamo sollievo nelle cose del mondo, troviamo serenità e svago nelle cose del mondo, il che significa che non è vera la prima conversione, no? La conversione alla mente, se non è suffragata dal sostegno degli affetti, significa che non è autentica, che è apparente e ha bisogno di essere sedimentata, no? E questo anche sì, allargando il discorso, una fede che non produce una cultura non è fede. Una fede che non diventa cultura non è fede. La tragedia di oggi è un cristianesimo che non ha cultura. Non ha cultura. Assimila la cultura del mondo, ma non ha una cultura. Mentre noi abbiamo avuto nelle varie epoche l'espressione di un cristianesimo che prendeva dalla cultura e dava una cultura cristiana, oggi noi non siamo conosciuti per essere trasmettitori di una cultura, no? Oggi vince la moda in tutto, la moda.
No? Ma la domanda, allora come sto fatto, no? Se ben ricordo, ero proprio qua dentro, stavano un po' di persone che prestano prestato, no?
Vado a cercare, frate Sergio, un attimino.
Va bene.
Prestavano assistenza a dei giovani malati, con problemi vari, anche forse un po' di droga. Loro si professavano cristiani. cristiano, ci stanno tutti fare questi operatori, no? Allora discutevano quale potesse essere il modo su come agganciare questi ragazzi per poterli poi dirigere, no? Aiutarli. E uno di loro disse, parlando del Vangelo, disse: certo, non è che li possiamo più agganciare col Vangelo, dice, ormai su concetti che tutti già hanno, ormai già, non dico consumati, ma questo voleva essere il senso, no? Per cui dobbiamo imparare il loro linguaggio, dobbiamo entrare nelle cose che fanno, dice, non gli possiamo riproporre le cose già trite e ritrite, no? Silenzio generale, tutti accettavano questa cosa, ma io sentii dentro di me una repulsione, e io dissi: scusate, ma noi l'unica cosa che possiamo fare per aiutare questi ragazzi è farli entrare in lotta nel Vangelo, se no che ci stiamo a fare qua dentro? Che cristiani siamo, no?
Però ho pensato che il Vangelo dimostra anche negli atteggiamenti che tu hai verso di loro, cioè non è che devi fare
magari
però tu crei l'interesse perché tu vedono che tu ti disponi verso la persona più fragile e più lontana da Dio, sì, in un modo diverso, e gli sei lo stimolo anche con l'esempio che tu dai di poi avvicinarsi al Vangelo, a cose più importanti.
Avvicinarsi al Vangelo, d'accordo, al Vangelo. Ma loro stanno rifiutando che il Vangelo possa essere accolto. Cioè oggi c'è...
Scusa se mi permetto, io tu sai che c'è il volontariato nell'ambito dei barboni, eccetera. Lì, come vieni trattato, dovresti dire soltanto...
No, ma è diverso. Il tuo, Stefano, il tuo discorso è giusto. Tu dici: noi ci avviciniamo a queste persone senza parlare di Cristo, senza parlare di Cristo, facendo la carità, perché queste persone, questo è giusto, no? Ma il discorso di quei giovani lì è diverso. Lì c'è un presupposto, perché è vero, no? Io ho capito quello che dice Mario. Un presupposto che il Vangelo nella parte della gioventù non può essere più accettato, sì, non gliene puoi più parlare, capito? Perché? Perché ormai hanno la loro vita e quindi è inqualificabile il Vangelo, cioè tu non puoi parlare di dove. No, no, e il problema è da come parti tu. Mi spiego ancora meglio. Che ci stiamo a fare noi come Chiesa? A fare gli operatori sociali, quello ci basta il comune, a portare i poveri, a mangiare i poveri, quello lo possiamo fare anche senza Vangelo, no? Ma tu come Chiesa, la tua opera, quale motivazione ha? Aiutare il prossimo e levarlo dalla miseria? No.
No,
no, no, no, fammi capire, non è questa la nostra opera. Noi tutto facciamo in funzione della salvezza, perché queste persone si salvino. Questo è il motore della vita cristiana. Oggi non è più questo il motore.
E non potrebbe essere uno strumento per poter arrivare.
No, la salvezza. Sì, sì, ma dall'operatore cristiano non è più messa in... La salvezza non è motivato dalla salvezza, è motivato dall'umanesimo, dalla compassione. Allora lavoriamo con il mondo perché abbiamo dei valori insieme. Abbiamo dei valori, non so, la pace, l'aiuto ai poveri. Allora lavoriamo con il mondo su questo. Perché sì, ma quando tu hai un valore più grande... Non quando tu hai abbassato tutti i tuoi valori a valori umani e ti sei dimenticato del valore della salvezza. Non so se mi spiego. Noi non siamo Caritas, volontariato. Noi facciamo la carità, facciamo il volontariato per salvare il mondo. Perché il nostro scopo è sempre quello che conoscano Cristo e si salvino. Ma sembra che adesso si sono dimenticati questo conoscono Cristo e si salvino, no? E tutto il loro obiettivo è un obiettivo umano di crescita e progresso dell'umanità, che fa parte del discorso della salvezza, ma non lo include, non lo monopolizza. Questo è uno dei, è l'abbassamento del cristianesimo umanesimo. Perché tu, finché tu cristiano vai dai barboni e aiuti i poveri e tu sei, il mondo ti accetterà sempre, soprattutto quando gli accudisci i bambini e gli pulisci i vecchi, ma appena parli di Cristo ti buttano fuori. Perché? E io devo rinunciare a parlare di Cristo? No. Allora una chiesa che fa solo quello sarà benedetta dal mondo. Ma appena la Chiesa dice una parola sulle adozioni gay, sulla famiglia che non è famiglia, su tutta la vita morale che è appena retrograda, allora io per essere presentabile devo rinunciare al Vangelo? No. E quello è il discorso di quei gruppi lì, capito? E quello è il discorso di quei gruppi lì, dove la Chiesa ha una valenza solo sociale. E no, io mi rifiuto, perché la valenza della Chiesa è una valenza innanzitutto è salvifica, vuole salvare. Ora, quando un uomo, una donna non cerca la salvezza, la Chiesa non ha nulla da dire. Quindi tutta la nostra opera deve essere nel far rendere consapevole le persone e il mondo che hanno bisogno di salvezza. Poi possiamo usare tutti gli strumenti, tutte le pedagogie, con quelli che non capiscono, che non fare, ma nel mio cuore la mia motivazione, il mio motore deve essere salvare l'umanità. No, questo non è più certo per molti. Per molti non è più certo. L'importante è fare del bene. Che importante è fare del bene? L'importante è che non finiscano nella dannazione. Cristo è morto in croce per questo. Qui ci stiamo. C'è un Giovanni 1:1. Le tenebre vogliono far fuori la luce, la luce vuole far parlare. Ci siamo dimenticati tutto questo. No?
Forse.
Ma anche quello che dici tu è giusto.
Però quello è uno strumento della
rivelazione. Esatto, ma quando lo strumento diventa fine, quando lo strumento diventa fine, hai distrutto tutto. Oggi abbiamo una inconsapevolezza della finalità della Chiesa. La Chiesa è per la salvezza delle persone, salvezza integrale, che significa splendore di grazia, bellezza e vita eterna. Perché che cosa me ne faccio se sono bravo, se ho da mangiare, se sono a posto, se ho 4 lauree, 4 posti di lavoro e poi la mia vita eterna? Allora dice Gesù, no? Che se io guadagno tutto il mondo e poi finisco male, e sto finisco male nessuno più lo dice. Bisogna stare attenti a una chiesa solo sociale.
No?
Dove c'è vera chiesa, c'è innanzitutto effettivamente che si veda l'amore e il servizio ai poveri. Lì, quello è il segno della vera chiesa, no? Il segno, ma come faceva Padre Lanteri? Puliva i poveri, li faceva, ma poi gli faceva il catechismo, cercava cioè di evangelizzare, no? È questo che oggi dobbiamo mettere in risalto. Perché non si parla più di salvezza? Perché anche la soteriologia non c'è più nella teologia. Cioè Cristo non è venuto per salvarci, è venuto per manifestarci la bellezza dell'amore. Cristo è venuto per salvarci. Alcuni teologi dicono che probabilmente Cristo sarebbe incarnato anche senza, se l'uomo non avesse peccato, no? Cristo si sarebbe, il Figlio di Dio, si sarebbe lo stesso incarnato per essere nostra via, eccetera. Io non lo metto in dubbio, se noi, però se, è una cosa bella anche il pensiero, no? Che Cristo si sarebbe incarnato anche se lo... Ma di fatto si è incarnato per salvarci. Oggi non lo si vuole più dire, no? Si vuole eliminare la salvezza dalla morte di Cristo. Un Cristo che sia morto così, quasi è andato in conto, perché non capito, non è stato capito. No, è stato capito bene, è stato messo in croce perché è stato capito. Se non l'avessero capito, cioè nel senso che l'hanno messo in croce perché è figlio di Dio. E lui è venuto perché doveva salvarci. E versare il sangue per la nostra salvezza. E siamo stati salvati a caro prezzo. Tutto questo una certa teologia moderna la rende evanescente, la rende insignificante, mentre il nervo, la costituzione della nostra vita di fede è che lui è venuto per salvarci e soffrire per noi. E quindi una chiesa che ha la sua essenza, diciamo, una chiesa che ha la sua vocazione, che è quella di Cristo, che è mettersi davanti alle porte dell'inferno cercando di non far entrare nessuno. Se poi la gente gli passa sotto le gambe e dice pazienza, io ho fatto di tutto, perché... No, ma questa è la nostra... Quando tu levi al cristiano la vocazione a salvare le anime, hai distrutto il cristiano e ne hai fatto un coltivatore di umanità, un sociale, un operatore sociale. Noi non siamo operatori sociali.
Non solo, ma poi un'altra cosa che ci si scorda, no? Che dovremmo credere, che quando operiamo, illuminati dal Vangelo, prima di preghiera, sotto l'influenza dello Spirito, anche a livello umano, le cose facciamo bene.
Certo.
Cioè, illuminato dal Padre Eterno.
Certo.
Non è la stessa cosa, porca miseria, se no la preghiera che serve.
C'è tutta una dimensione spirituale che oggi viene sottaciuta, no? Non per niente noi siamo famosi da tanti anni nel fare congressi, programmazioni, cose, tutto, chiacchiere, perché si trasferisce l'opera nella programmazione, come le aziende, diciamo, pubbliche, ad esempio. No, non è che non ci devono essere queste riunioni, però sono il fatto che siano alle volte fine a se stesse. Sì, dimmi.
Facendo il discorso di quei ragazzi famosi, no? Che rifiutavano, eccetera, è bello, no? Stare qui a parlare, qui dentro queste mura, no? Ma quei ragazzi stanno nella strada, stanno nelle discoteche dove c'è la zozzura.
Allora,
aspetta, sarebbe
bello. No, giusto.
No, ascolta, sarebbe bello, cioè se ci fosse Don Bosco, San Filippo Neri, loro andavano in mezzo.
Ti rispondo su. No? Ti rispondo e ce ne andiamo perché è tardi.
Se no questi ragazzi.
Ti rispondo perché. Ti rispondo perché è tardi. Chi deve evangelizzare i giovani? I giovani. I giovani sono i primi mandati da Cristo a evangelizzare i giovani, i primi, loro. Il vero cristiano, a qualunque età, no, è un evangelizzatore. Chi deve evangelizzare i fidanzati? I fidanzati. Sono i primi evangelizzatori dei fidanzati. Non saranno certo le gente sposate, le gente altre. Sì, per grazia di Dio faranno... qualcosa, ma l'evangelizzatore dei giovani deve essere il giovane. E il problema è quando i giovani cristiani sono tutti anacquati e light. Allora chi ti evangelizzano? No? Allora il problema nostro non è tanto andare io prete nella discoteca, no? Ma io formare quei giovani che ho per essere incisivi nella loro testimonianza. Non andando a predicare, ma con la loro vita, con il loro esempio, suscitare negli altri giovani interesse. E guarda che ci sono tanti giovani. Ci sono.
Con l'esempio.
Sì. Perché voi non sapete la sete che hanno questi giovani di autenticità. no? La sete. E se incontrano un altro giovane che veramente diventano trascinatori. Questo. Ma a me il prete, scusate, il prete che va in discoteca a evangelizzare, io dico, sarà la vocazione, Signore, tua, questa, lo spirito fa tutte follie, no? Ma io non penso di essere, cioè che realizzo la mia missione di prete andando in discoteca. Può essere una vocazione particolare di un prete, no? Può essere, non lo metto in dubbio. Io c'avevo un amico, lui andava in discoteca, ma quella è una vocazione sua, no? Ma chi sono quelli che devono evangelizzare i giovani? I giovani. Allora, scusa, queste giornate mondiali della gioventù a che servono? Sono tutti citrulli, sono tutti pappa e molle, sono tutti che... Sono l'evangelizzazione dei giovani, deve essere i giovani. Però dei giovani formati, dei giovani che hanno un nervo, non dei giovani che hanno abbassato il Vangelo a un vogliamoci bene.
Ma
no.
Nessuno ne è venuto per loro.
Eh? Come?
Nessuno.
Certo.
Non è venuto proprio per loro.
Certo. E perché il giovane cristiano non è Gesù che va da Gesù? No. E la Chiesa chi è? La Chiesa chi è? Non è Gesù. No? Non è Gesù. No. Poi che ci siano i Don Bosco, che ci siano quelli, questo ci saranno sempre, ci saranno, ma l'evangelizzatore dei giovani e l'evangelizzatore degli avvocati, sono i cristiani avvocati che devono evangelizzare gli avvocati, e l'evangelizzatore dei politici chi saranno? I politici cattolici, i politici che vivono come la pira che devono evangelizzare, ma se mancano crolla un po' tutto, capito? Crolla un po' tutto. Dobbiamo andare perché abbiamo un altro impegno importante. Oh Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di quello che ci hai donato per Cristo nostro Signore. Amen.